Allora, ciò che vi ho detto nella lezione precedente, nella parte precedente della lezione, meglio, sulla sociologia classica e Durkheim e il modo in cui è stato per la prima volta messo a tema il tema del tempo. Bene, a partire da qui si può dire che dopo i primi anni del Novecento c'è stato un periodo in cui la questione del tempo non è stata molto presa in considerazione dalla sociologia e dalle scienze sociali, fino ad arrivare agli anni 30 ed esattamente al 1937, quando due sociologi che si chiamano Sorokin e Merton, ambedue americani degli Stati Uniti, anche se Sorokin proveniva dall'Unione Sovietica, mettono a tema in maniera più esplicita e più approfondita, direi, la questione del tempo nelle scienze sociali, cioè come le scienze sociali, come la sociologia può e deve osservare e analizzare il tempo nella società. Questa messa a punto la troviamo in un articolo appunto del 1937 che si intitola Social Time, Tempo Sociale, e Tempo Sociale è proprio la formulazione che questi due importanti sociologi danno alla questione. Se quindi la sociologia classica, Durkheim, Mauss, hanno parlato certo del tempo nelle loro opere e ne hanno parlato in maniera abbastanza approfondita, non hanno però colto una questione importante, cioè il fatto che il tema del tempo dovesse essere in un certo senso qualificato in quanto oggetto della sociologia, oggetto a sé della sociologia, oggetto specifico della sociologia e non come un oggetto che così da assumere, da osservare anche da parte delle scienze sociali, ma che prevalentemente appartiene al campo della filosofia o della fisica. Sorokin e Merton fanno questa operazione epistemologica, cioè di conoscenza, molto importante perché inaugurano così una direzione di ricerca che, anche se per un lungo tempo non riesce ad affermarsi in maniera completa, ha presentato però fin da allora tutti i connotati per potersi costituire come un campo specifico di indagine, con una sua identità specifica, un proprio apparato concettuale e particolari metodi di indagine che non si addicono alla fisica, che no, e non si addicono neanche alla filosofia, ma che si addicono invece alle scienze sociali. Quindi il tempo, anche se rimane ovviamente lo stesso oggetto, però muta. Appena entra, quando entra nel campo delle scienze sociali, muta, cambia i propri connotati per quanto riguarda il modo di guardarlo, il modo di osservarlo. Sorokin e Merton quindi mettono a tema questa questione, delineando un campo specifico, lo ripeto, per la sociologia, per lo studio del tempo, e devo dire che questi due autori, scrivendo questo saggio, rimangono un po' isolati per molto tempo, perché fino agli anni 70 non si riprende in mano la questione nelle scienze sociali. Ma vediamo che cosa ci dicono in maniera molto breve, sintetica, che cosa dicono Sorokin e Merton, fondando questo tema, questa espressione anche, tempo sociale. Intanto, la prima cosa che mettono a tema in questo loro studio è il fatto che la ricerca sociologica sul tempo ha bisogno di una autonomia epistemologica, cioè ha bisogno di avere strumenti, metodi e concetti che sono specificatamente sociologici e non appartengono agli altri campi disciplinari. Quindi è necessario, dicono questi due autori, svincolarsi dalle impostazioni teoriche e dai criteri operativi nella ricerca, che sono propri di discipline che hanno una tradizione molto più consolidata di quella sociologica, come per esempio la fisica e la filosofia, nell'uso delle categorie temporali. È necessario che la sociologia si costituisca un proprio patrimonio di strumenti, una propria cassetta degli attrezzi per fare le proprie indagini sul tempo nella società. Ed essi individuano proprio l'ambito specifico entro il quale si può muovere la sociologia e le scienze sociali proprio nella distanza che separa il tempo astronomico, oggetto della fisica, dalla percezione temporale degli individui e delle società. Cioè, loro dicono, non è il tempo astronomico quello che interessa le scienze sociali, è qualcosa di ben diverso, è qualcosa di molto distante da quell'oggetto particolare che è l'oggetto della fisica. E che cos'è dunque questo oggetto? Loro dicono è un tempo particolare, è un tempo che possiamo definire tempo sociale. E da allora, da quel 1937, da quel saggio, è stata usata moltissimo questa locuzione tempo sociale per fare riferimento non solo a quello che hanno detto Sorokin fondando questa parte, questo ambito di studio delle scienze sociali, ma anche arricchendolo notevolmente, ovviamente. E quindi, allora, quando loro introducono la nozione di tempo sociale, colgono effettivamente questa specificità della ricerca sociologica nello studio, dicono, e cito un passo del loro testo, nello studio del movimento e del cambiamento dei fenomeni sociali. Cioè, che cosa c'è di specifico nel tempo sociale rispetto al tempo astronomico, ad esempio? C'è il fatto che lo studio si rivolge al movimento e ai cambiamenti della società, dei fenomeni sociali. E quindi sono appunto in questo modo Sorokin e Merton danno conto di che cosa? Di quanto siano inadeguate le nozioni meramente quantitative per l'analisi degli usi e delle rappresentazioni sociali del tempo. Cioè non è necessario, anzi non è sufficiente fare riferimento alle durate, cioè alla quantità di tempo, alle quantità di tempo o alle frequenze se volete, ma è importante invece fare riferimento alla qualità del tempo, cioè al tempo qualitativo, loro dicono. Questa è la loro espressione. Quindi il tempo sociale, questa categoria che dà il titolo al loro saggio, non è, secondo Sorokin e Merton, una pura quantità, cioè una quantità omogenea in tutte le sue parti, sempre confrontabile con le altre parti ed esattamente misurabile e settorializzabile, dicono nel loro saggio. La dimensione sociale del tempo invece deve essere colta nelle modalità con le quali tutte le durate, le diverse durate, sono esperite dai gruppi sociali nelle differenti culture, cioè nell'esperienza del tempo che le diverse culture hanno. Vedete come c'è un passaggio dalla dimensione oggettiva del tempo, quella cronologica se volete, ma poi vedremo che anche questo modo di parlare del tempo è insomma, è errata, diciamo. Quindi c'è un passaggio da un modo oggettivistico di osservare il tempo e di analizzare il tempo ad un modo che invece fa riferimento alla soggettività dell'esperienza degli individui e delle società. Quindi Loro dicono che la dimensione sociale del tempo deve essere colta in che cosa? Nella qualità del tempo, non solo, non è che si oppongono all'analisi quantitativa, non solo dicono alla quantità, ma anche alla qualità. E questa dimensione sociale a cui loro fanno riferimento del tempo deriva, dicono, dalle convinzioni e dai costumi degli individui e dei gruppi sociali, naturalmente, cosa che permette di rivelare i ritmi, le pulsazioni e i battiti della società. Queste sono più o meno le parole di questo saggio. Quindi, che cosa c'è al centro del loro ragionamento? La questione dell'interazione, dell'intreccio tra il tempo misurato dagli orologi e il tempo misurato dai calendari, che è naturalmente un tempo oggettivo, un tempo quantificato, spesso anche reificato, cioè reso cosa, e l'esperienza socialmente determinata, naturalmente, questo non lo dimenticate mai, poi ritorneremo su questo aspetto, l'esperienza che è socialmente e storicamente determinata, che interpreta e modifica l'apparente oggettività del tempo, no? Il modo in cui si può avere esperienza di un'ora è quantitativamente sempre uguale per tutti, soggettivamente però non lo è. Questa semplice e banale acquisizione, se volete, è la prima cosa di cui i sociologi si sono accorti e quindi si sono occupati. Quindi, stavo dicendo, Merton e Sorokin mettono a tema l'interazione tra il tempo quantitativo, cioè la quantità di tempo, meglio, tra il tempo oggettivato e la dimensione sociale dell'esperienza del tempo. E questo sarà uno dei temi cruciali del dibattito che si svilupperà alla fine degli anni 70 sulla questione del tempo e soprattutto a partire dagli anni 90 per arrivare fino a noi, gli anni 80-90, ovviamente, del Novecento. A questo punto è interessante fare riferimento alla riflessione di Norbert Elias, che, come forse qualcuno di voi saprà già, è un grande intellettuale tedesco, filosofo, antropologo, difficile dare una definizione di figure di questo livello, cioè una definizione, diciamo, disciplinare, perché spaziano tra molte discipline. E dicevo, è importante, è utile, interessante fare riferimento alla riflessione di Elias, il quale nell'82 scrive il saggio che vi ho indicato nella bibliografia, e cioè Saggio sul tempo, eh? Quella è la traduzione italiana, ovviamente. E la riflessione di Elias è incentrata proprio su questa questione che mettono a tema, che cominciano a mettere a tema Sorokin e Merton nel 1937. Lui nel 1982, Elias, mette a tema ancora in maniera più profonda, più analitica, la relazione tra la dimensione oggettiva del tempo e la dimensione soggettiva, cioè quella dell'esperienza delle persone, degli agenti sociali. Ogni distinzione tra di loro, dice Elias, è arbitraria. Non si può distinguere tra tempo oggettivo e tempo soggettivo. Sarebbe un errore, perché il tempo, dice Elias, non è altro che un simbolo, e quindi il simbolo ha di per sé, cioè la dimensione simbolica, ha al suo interno sia l'oggettività di un fenomeno che la percezione che di questo fenomeno si ha. E a pagina 59 del libro che vi ho indicato in bibliografia, lui scrive infatti a proposito del tempo come simbolo: il tempo è il simbolo di un rapporto. Intanto, vedete, importante, di un rapporto, di una relazione che un gruppo umano, cioè un gruppo di esseri viventi con una capacità biologicamente data di ricordare e di sintetizzare, quindi che un gruppo di esseri viventi crea, tra due o più serie di avvenimenti. È questo il tempo. Il tempo è la relazione tra, è il simbolo di una relazione tra una serie di avvenimenti, di cui una, cioè una serie, viene standardizzata dal tempo, cioè una serie del tempo viene standardizzata, quella dell'orologio, per esempio, come quadro di riferimento o metro di misura, e metro di misura di quali? Delle altre o dell'altra. Allora, per esempio, se guardate l'orologio, noi vediamo che abbiamo una serie che è quella spaziale, che fa da punto di riferimento della serie temporale, cioè della lancetta che si muove nel quadrante. In quanto simbolo socialmente costruito, quindi, per Elias il tempo è un indicatore del livello della complessità di una società, perché mentre le società arcaiche semplici usano nozioni di tempo concettualmente poco elaborate e con una bassa intensità di astrazione, le società moderne impiegano invece concetti di tempo nei quali il livello di astrazione è molto più alto, sono concetti più astratti. E in connessione, dice letteralmente Elias, con la crescita di determinate esigenze sociali, tra le quali al primo posto vi è il bisogno degli uomini di coordinare, di sincronizzare tra di loro le sequenze dei fenomeni naturali con quelle umane. Quindi, sequenze di fenomeni naturali, il movimento della Terra intorno al Sole, o del Sole, o il movimento apparente del Sole intorno alla Terra, il movimento del Sole su una parete come nella clessidra, è un punto di riferimento per, diciamo, coordinare, dice non noi, ma Elias, coordinare e sincronizzare i fenomeni umani, cioè le sequenze delle proprie attività.